State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Ed è quindi arrivato il momento dello sport, ed è vero, oggi abbiamo tanto di cui parlare, dato che nel weekend è successo di tutto, con Wimbledon che entra nel vivo, il Tour de France segnato da qualche polemica tra Pogacar e Vingegaard, Euro 2024 ha svelato le migliori quattro squadre, nella MotoGP Bagnaia ha trionfato, balzando in testa al mondiale, e proverà a raccontarci tutto questo oggi il nostro Paolo Gallo. Ciao Paolo e benvenuto.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, hai detto bene, proverà.
C'è molto da dire, quindi partiamo subito. Partiamo da Wimbledon, dove tra gli uomini Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale e c'è anche Musetti in partenza, in attesa questa sera.
Esattamente, il nostro Jannik Sinner ha vinto contro Shelton, e il racconto della partita è molto semplice. Diciamo che i servizi petardo bomba di Ben Shelton hanno fatto saltare sulla sedia tutti quanti, anche le eleganti signore che ogni tanto venivano inquadrate appunto dalla TV, ma non hanno ovviamente scalfito la calma di Jannik Sinner, che come al solito ha mantenuto il controllo. Il numero uno del mondo, reduce dalla vittoria contro Matteo Berrettini, una partita di cui hanno parlato in tanti, soltanto però giocata appunto al secondo turno, forse un po' troppo presto, ha superato brillantemente l'americano appunto Shelton, uno dei pochi a batterlo nell'ultimo anno, con un punteggio di 6-2, 6-3, 7-6. Per Sinner questa è la terza vittoria ai quarti di finale di Wimbledon, un traguardo che nessun altro tennista italiano ha mai raggiunto, e tra l'altro non è solo, poi ne parleremo anche dopo, perché Jasmine Paolini ha avanzato anche lei ai quarti dopo che Madison Keys si è ritirata per un infortunio agli adduttori. Dico questo per dire che è la prima volta nella storia che due italiani arrivano nei quarti nei rispettivi tabelloni a Wimbledon, quindi come si può dire, uno slam che è già nella storia. Per quanto riguarda invece il match, andando un po' più nel dettaglio del match di Sinner, il primo set è rimasto equilibrato fino al quinto game, quando Sinner ha strappato il servizio a Shelton, da lì ha dominato fino a chiudere il set poi 6-2. Anche nel secondo set ha visto Sinner inarrestabile, chiudendo appunto 6-4 senza troppe difficoltà. Nel terzo set invece Sinner ha avuto un momento di difficoltà, concedendo un break a Shelton, che è andato in vantaggio per 3-0. Tuttavia anche lì Sinner poi ha recuperato, portando il set al tie break, e dopo un emozionante scambio di match point e set point, Sinner ha chiuso con un doppio fallo di Shelton, vincendo appunto il match. Durante la partita appunto la folla è andata in visibilio quando Sinner ha eseguito il twinner, ovvero quel colpo spettacolare molto difficile del tennis, che di solito si esegue colpendo la palla tra le gambe mentre il giocatore è di spalle alla rete. È spesso utilizzato in situazioni come ad esempio il tennista corre all'indietro per ricorrere una palla che starebbe per rimbalzare appunto dietro di lui, ad una mossa abbastanza rischiosa, e voi tutti potrete immaginare perché, e di grande abilità. Federer, non so se ve lo ricordate, insomma, è stato quello che l'ha portato al grande pubblico. In questo caso Sinner l'ha realizzato senza essere girato di spalle alla rete, e ascoltiamo tutti insieme un po' la reazione del pubblico quando appunto Sinner ha effettuato questo colpo.
A little bit of wizardry from Jannik Sinner. What improvisation. Fabulous.
È un colpo da campione, a little bit of wizardy, ha detto
un mago, praticamente un piccolo Harry Potter altoatesino.
Esattamente, però avete sentito generale del pubblico quando l'ha eseguito questo colpo, la camera poi è andata sul volto di Shelton, che si è detto appunto incredulo, ha detto cosa devo fare qua. Comunque quando gli hanno chiesto di questo colpo dopo la partita, ovviamente Sinner ha detto che è stata solo fortuna, ovviamente ha abbassato subito i toni, ha detto non troppo entusiasmo per piacere. Ora nei quarti di finale affronterà il russo Medvedev, con il quale ha una storia insomma di partite un po' particolari, dato che in passato Sinner veniva regolarmente battuto dal russo. Ultimamente invece è l'italiano, appunto Sinner, che vince sempre. E a proposito di questo, Sinner ha risposto però a fine gara, nella conferenza stampa finale, ha risposto che ogni partita ha una sua storia. Ascoltiamolo.
You know, every match has its own story, you know, especially I felt like, you know, in Australia we had, you know, two different matches in one match, so, you know, it's gonna be tough for both of us. I practiced with him earlier the week, he was playing really good, so, you know, it's gonna be tough. I'm looking forward to it again. It's a big challenge for me, but, you know, this is why I practice for, and hopefully it's gonna be a good match.
E insomma, staremo a vedere appunto come andrà il match tra appunto Sinner e Medvedev, che è in programma domani nella serata australiana. Ovviamente quando parlava si riferiva alla vittoria dell'Australian Open, ovvero in gennaio, per 3-7-2, dove però Sinner si era trovato sotto di 2-7-0 contro appunto il russo Medvedev. E a proposito sempre di questa gara, Sinner ha detto che il servizio sarà la chiave di volta, staremo a vedere.
E l'altra metà di questa edizione memorabile di Wimbledon è Jasmine Paolini, che arriva anch'essa ai quarti di finale, anche se non proprio come avrebbe voluto.
Esatto, Jasmine Paolini è diventata la quinta italiana della storia a raggiungere i quarti di finale. Prima di lei c'erano riusciti la Camila Giorgi nel 2018, la Schiavone nel 2009, Farina Elia nel 2003 e la Golarsa nel 1989. Lei è appunto diventata la quinta italiana a riuscirci, ha ottenuto la vittoria per il ritiro dell'avversaria Madison Keys, infortunata alla coscia sinistra quando il punteggio era appunto erano al terzo set, era di 5-5 dopo appunto 2 ore e 23 minuti di gara. La numero 7 al mondo, ha raccontato agli spettatori del campo centrale, che è un pochino felice ma allo stesso tempo è anche un po' triste. Nel dettaglio del match la Paolini ha giocato un primo set quasi perfetto, vincendo appunto 6-3, tuttavia poi è scesa un po' di livello nel secondo e nel terzo set, commettendo 21 dei suoi 26 errori non forzati. Nonostante ciò è riuscita a rimanere in partita e alla fine a vincere. Ha detto appunto che aveva cominciato bene, poi l'altra, appunto la Keys, ha alzato il livello ed è stata appunto dura risponderle. Appunto ha dichiarato anche che nella mia testa mi dicevo di rimanere in partita, alla fine in qualche modo appunto sono riuscita a vincere, ed ora appunto in questa pensate che tra l'altro la Paolini prima di questa edizione non aveva mai vinto una partita a Wimbledon, e ora appunto ha eguagliato il miglior risultato di un'italiana del torneo. Staremo a vedere anche per lei.
Devo dire che abbiamo dei campioni italiani molto modesti, non si fa fatica a riconoscere, a accettare dei complimenti,
esatto,
o comunque a esaltarsi, che forse è una cosa anche positiva.
Sì.
Ma stiamo su Wimbledon, dove stanno mancando anche i momenti di extracampo, come qualche siparietto comico, ma anche qualche addio memorabile al tennis.
Sì, perché tra appunto le partite molto, molto, molto avvincenti, ricordiamo, tra gli uomini sono ancora nei quarti di finale, si affronteranno Fritz con Zverev, Rune contro Djokovic, Alcaraz con Paul, appunto Sinner contro Medvedev, nell'attesa appunto di Musetti, come dicevamo, che questa sera se la vedrà con Perricard, e poi anche nell'attesa di Fils contro Demino. Però dicevamo, tra tutti questi match molto appassionanti ci sono anche questi siparietti extracampo, soprattutto nelle interviste finali di partita. C'è stato un momento appunto avvenuto martedì scorso molto importante per la storia del tennis, perché appunto Andy Murray, il campione inglese, appunto ha dovuto dire stop alla sua carriera proprio a Wimbledon. L'ha fatto non nel modo in cui avrebbe voluto, perché appunto avrebbe voluto giocare, invece si è dovuto ritirare appunto nel singolo, però non ha comunque voluto evitare di andare di fronte al suo pubblico e dire addio appunto al tennis. È decisamente emozionante il suo discorso finale, di cui ascoltiamo un piccolo estratto.
Yeah, look, it's hard because I would love to keep playing, but I can't. you know, physically it's just it's too tough now. You know, all of the injuries have, you know, they've added up, and like I said, they haven't been insignificant, but yeah, I want to play forever. I love the sport. It's given me so much. Taught me loads of lessons over the years that I can use in the rest of my life. But yeah, I don't want to stop. So it is hard.
A huge round of applause, because this man has given us so much joy over the past 20 years to us and to the game of tennis. Thank you so much for everything, Andy Murray.
Insomma, questo era un piccolo estratto, cioè l'intervista è andata avanti per 20 minuti, dove appunto Murray ha ripercorso tutta la sua carriera. Quello che impressiona sempre di questi giganti, di queste leggende appunto dello sport, e poi nel momento in cui devono dire stop, arrivano sempre con questi discorsi emozionanti e anche con un groppo in gola, no? Si è sentito proprio Murray che era lì sul punto di piangere, no? Di commuoversi attorno al campo. Tra l'altro c'erano tante persone che erano accorse per salutare, per vivere questo momento. Tra le tante c'era anche appunto Djokovic, con il quale insomma c'è stato un bellissimo abbraccio. A me ha ricordato un po' l'addio al calcio di Totti, quel discorso che aveva fatto all'Olimpico, insomma, che aveva detto adesso un po' paura. Ma torneremo a parlare di persone appunto che lasciano appunto uno sport o che dovrebbero lasciare uno sport. Questo lo vedremo poi nel calcio, ve la lascio lì. Tra i siparietti comici invece c'è stato quello di Zverev, il tennista tedesco, che tra il pubblico ha scovato l'allenatore spagnolo Pep Guardiola, e allora gli ha chiesto di venire ad allenare il suo Bayern Monaco, squadra per cui lui fa il tifo. Ma non gli ha chiesto solo questo, ascoltiamo.
Football legend with Pep Guardiola, I mean, I was when I saw Pep I got so nervous for a few games there, so thanks a lot for coming. It's a great privilege, a great honor to play. Bayern Munich needs a coach, man. Just, and if you're If you're tired of football, you can coach me on the tennis court anytime. It's also...
Ecco, appunto gli ha detto: se sei stanco del calcio, vieni qua, io ho bisogno di un allenatore come te. Sarebbe stato bello vedere anche la faccia dell'allenatore di Zverev quando ha detto questa cosa. Però sì, dai, era un siparietto molto comico.
Con Guardiola si può scherzare. Spero non abbia presa male, ma come abbiamo annunciato e preannunciato, a questo punto è ora anche di parlare di calcio, visto che nel weekend ci sono giocate le gare valide per i quarti di finale agli europei 2024.
Esatto, allora andiamo a parlare di Europei 2024. Quando lo facciamo sappiamo tutti che insomma un po' una lacrimuccia ci cade sul volto, non lo so, per non essere dentro lì, o per avere ancora quella, diciamo, amarezza addosso da tifoso della nazionale, da tifosi della nazionale italiana, di non aver quasi giocato questo torneo nel modo in cui si dovrebbe, appunto, l'Italia avrebbe dovuto giocare. Ma facciamo che parliamo di altre delle nazionali che appunto ci sono ancora all'interno dell'Europeo 24, o di quelle che hanno lasciato, come ad esempio la Germania, il padrone di casa, che ha perso che nella partita appunto disputata nella notte tra venerdì e sabato, ha perso per 2-1 contro appunto la Spagna. Ha fatto tanto parlare un rigore non dato appunto ai tedeschi. L'arbitro, tra l'altro, di questa partita Spagna-Germania, Taylor, era lo stesso di Roma, della finale della Roma di qualche anno fa contro il Leverkusen, che aveva fatto arrabbiare Mourinho proprio per un fallo di mano simile, ecco, e appunto il fallo di mano dello spagnolo Cucurella, secondo appunto l'allenatore, secondo tanti, sarebbe stato dovuto sanzionare con un rigore, però in realtà l'arbitro ha deciso di far correre la Germania. Tra l'altro era riuscita a pareggiare proprio all'89esimo con il giovane Wirtz, il gol degli spagnoli di Dani Olmo, che appunto aveva portato in svantaggio la Spagna al 51esimo, e poi Dani Merino al 119esimo minuto, quindi quasi allo scadere della gara, ha portato la Spagna appunto a vincere questa partita e l'ha portata appunto in semifinale. Da notare l'assist di Yamin Jamal, il terzo in questo torneo. Ricordiamo, Yamin Jamal è il giocatore più giovane di questo questo torneo, ha soltanto 16 anni e allo stesso tempo l'ultima partita da professionista di Toni Kroos, il leggendario centrocampista della Germania che dopo questo europeo appunto lascia il calcio. L'altra partita, e qui mi collego a quello che stavo dicendo prima, ovvero dei campioni che non lasciano, che dovrebbero lasciare, qualcuno appunto che rimane così nel limbo, perché appunto Portogallo-Spagna è stata la partita di
Portogallo-Francia,
c'hai ragione tu, è stata la partita in cui Cristiano Ronaldo ha mostrato un po' i suoi limiti al mondo, i limiti più che altro dovuti al suo ego, no? Del fatto che lui appunto deve essere in campo, il miglior giocatore della storia, però insomma 39 anni, giocare 120 minuti senza mai uscire dal campo, sembra un po' quando il classico figlio, diciamo, dell'allenatore nelle squadre di calcio, insomma, delle giovanili, no? Che gioca tutte le partite, capitano, batte i rigori, batte le punizioni. Ronaldo è stato un po' così. Comunque, 0-0, la Francia ha vinto.
Ti sento partecipe su questa cosa delle...
Sì, abbastanza, perché insomma faceva un po' male anche vedere un Portogallo che è una squadra piena di talento, piena veramente di talento. Non è come un po' noi che siamo un po' poveri di talento. Il Portogallo ne ha veramente tanto da vendere, dovrebbe venderlo. E vedi poi Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere veramente un valore aggiunto per questa nazionale se usasse, insomma, la sua esperienza, il suo talento per magari una parte di gara, ma non per giocarla tutta quanta dall'inizio alla fine. Comunque, passata la Francia che ha vinto ai rigori. Poi parleremo anche del gioco della Francia.
Sono anche altre due quarti di finale che ci hanno consegnato le semifinali.
Ah sì, effettivamente ci sono altre due quarti di finale che appunto abbiamo visto l'Inghilterra pareggiare contro la Svizzera per 1-1 e poi vincere ai rigori, e questa è già una notizia, caro Max, perché tutti gli inglesi sono arrivati appunto ai calci di rigore dicendo da qua usciamo, qua non vinceremo mai. E invece gli inglesi hanno segnato tutti i rigori. La Svizzera ha sbagliato Akanji, che tra l'altro giocatore del Manchester City, quindi collegato in qualche modo all'Inghilterra. La Svizzera tra l'altro era passata in vantaggio al 75esimo con Embolo e poi però è stata raggiunta subito dopo, praticamente sono passati 5 minuti con il gol, con un bellissimo gol di Bukayo Saka. Tra l'altro Saka era tra quelli che avevano sbagliato il rigore contro l'Italia Euro 2020 e adesso invece si è rifatto, perché ai penalty, ai rigori, è andato per primo, ha segnato e si è girato, ha fatto un sorriso incredibile, ha esultato come un bambino, dopotutto ha appena 20 anni, contento appunto della sua prestazione ma anche di aver segnato finalmente il rigore. L'Inghilterra appunto va avanti e se la vedrà contro l'Olanda che ha vinto 2-1 contro la Turchia in una bellissima partita. Ti dico la verità, è stata una bellissima partita quella tra Olanda e Turchia. La Turchia, la favola, diciamo, la bella storia di questo europeo guidata dall'italiano Montella, era passata in vantaggio al 35esimo con Akajedin, non era riuscito insomma a portare a due le marcature nonostante le tante occasioni, poi è stata raggiunta al 70esimo dall'interista De Vrij e poi subito dopo, qualche minuto dopo, autogol di Muldoon su un cross di Dumfries, gap call, l'attaccante olandese è stato anticipato appunto dal difensore turco che appunto ha segnato un autogol. Quindi l'Olanda passa e se la vedrà con l'Inghilterra in semifinale.
Quadro delle semifinali completato, quindi doverosa verso una piccolissima pausa, meno di 2 minuti, e torniamo tra pochissimo qui in diretta su SBS ancora con la pagina sportiva. Torniamo ancora qui in diretta su SBS con Massimiliano Gugola e Paolo Gallo, la pagina sportiva di quest'oggi. Paolo, abbiamo detto tutto quello che c'è da dire sul calcio, visto che ci fa anche un po' così tristezza parlarne.
Esattamente, forse lasciamo con un giudizio un po' finale su anche queste partite dei quarti di finale. In generale, quello che dice l'opinione un po' generale, diciamo, di tutto il mondo, perché poi le partite, i commenti, i gol vengono ripresi un po' da tutto il mondo, è che non è un europeo bello, diciamo, dal punto di vista della qualità del gioco. Ci sono tante partite molto tirate, ci sono pochi gol, ci sono tanti autogol, 10 autoreti, pensa un po', ma soprattutto ci sono i campioni, quelli più attesi, un po' sottotono, forse anche un po' di sfortuna. Vedi ad esempio Mbappé, che nella prima partita appunto si è rotto il naso e quindi sta giocando probabilmente anche un po' tormentato nell'ultima partita col col Portogallo, addirittura è dovuto uscire per il dolore al naso, si è visto in panchina mentre si metteva il ghiaccio. Inghilterra e Francia, le squadre più attese, stanno offrendo forse un gioco non proprio bello. La Francia in particolare in tutto il torneo ha segnato soltanto 3 gol, di cui 2 autogol e un rigore. Insomma, ci si aspetta qualcosa di più da queste nazionali che hanno dei grandi campioni nei loro roster. Tra le migliori invece, note positive, c'è sicuramente la Spagna, che sta offrendo un gioco decisamente bello da vedere. Allo stesso tempo sta mettendo in mostra dei giovani molto, in maniera particolare, come Jamal e Nico Williams, 2 su tutti. E ricordiamo tra l'altro non Gavi è infortunato, Gavi è soltanto un giocatore del 2004, non sta partecipando a questo europeo. E poi tra le squadre, tra le note positive, c'è anche l'Olanda, ma anche la Turchia, che è andata a casa e che ha messo in mostra un campioncino, Arda Güler, che anche in questa partita, anche lui 18enne, ha fatto vedere grandissime cose. Staremo a vedere.
E ora passiamo alla MotoGP invece, dove Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Germania.
Esatto, caro Max, Pecco Bagnaia ha vinto al Sachsenring e sorpassa con questa vittoria lo spagnolo Jorge Martin in vetta al mondiale, proprio prima della pausa estiva, dove oltre a riposarsi, pensa, Bagnaia convolerà anche a nozze, per cui veramente happy life al momento per il nostro Pecco, come si è detto anche lui a fine gara.
I was closing it every laps, a tenth, a tenth, a tenth. Then I was stable for 2-3 laps, but then I was gaining again 3 tenths in a single lap. So I think could have been a very great battle in the last lap, but this is not the occasion. So happy about the 4th win in a row, happy for going in the summer break and to get married leading the championship. So it's great.
Is great, come dice. Nella gara Bagnaia ha corso con intelligenza, mantenendo appunto la calma e aspettando il momento migliore per arrivare appunto alla vittoria. E dopo aver condotto nei primi giri, si è messo all'inseguimento dello spagnolo Martin e gli è stato, come si suol dire, addosso, mantenendo appunto una pressione costante verso lo spagnolo. E appunto lo spagnolo Martin, sotto pressione, ha poi perso lucidità e ha commesso un errore, cadendo, come è già successo tra l'altro a Jerez quest'anno e in Indonesia l'anno scorso. E proprio al momento in cui Martin è caduto, Pecco, appunto Bagnaia, ha potuto rilassarsi, come anche lui ha detto ai microfoni a fine gara, ai microfoni ufficiali della MotoGP.
The pace was making our life more critical, because honestly the front was screaming, the rear was screaming, and every time I was braking, I was entering corner one, I was feeling that the front wasn't there, also in the left corner, in corner 7, 8, 12. So it was very tricky, and lapping 21-0, 21-2, 21-1 was incredible today. So Martin was doing a good job, but I think he just tried to remain with this 5 tenths of gap, and maybe he braked a bit too much on the corner one. But as soon as I saw him crashing, I just gave up and I was 1 second slower, because I was very, very on, too much on the limit maybe.
Appunto, diciamo che appunto ha detto che dopo la caduta di Martina ha potuto un po' rallentare, perché stava spingendo veramente tanto. Con questa vittoria Bagnaia festeggia il suo 4º successo consecutivo di domenica e il suo 200° Gran Premio, diventando appunto il ducatista più vincente di sempre con 24 vittorie, appunto superando Casey Stoner. Ottima prestazione anche per Marc Márquez, che ha recuperato stoicamente dal 13° posto in griglia per finire secondo, nonostante il dolore per la caduta di venerdì. Il fratello Alex Márquez ha completato il podio con la sua migliore gara stagionale, Bastianini è arrivato 4º, mentre Morbidelli ha chiuso al 5º posto. In classifica generale vede appunto Bagnaia 1º a 200 con 222 punti, Martin 212 e Márquez 3º con 166 punti.
E abbiamo promesso di parlare anche del Tour de France e manteniamo la promessa.
E lo faremo, cercheremo di farlo nel miglior modo possibile, partendo da quella polemica di cui avevamo già parlato durante la prima ora, avvenuta nella tappa 9 del Tour de France, ovvero della tappa di ieri degli sterrati, la cosiddetta tappa degli sterrati, 190 km partenza e arrivo da Troia. Magari sei meglio tu nella pronuncia. pronuncia francese.
Non
io
mi ci cimento.
Ho un po' di difficoltà.
Forse imbarazzo, ma
forse
non
dovevo
scusa.
Passare, avrei dovuto dire da Ostia.
Ma non è vero.
Comunque, sentieri bianchi ripetuti che hanno messo a dura prova tutti i corridori. Ovviamente il protagonista della giornata è stato Tadej Pogačar, come ci ha raccontato il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò.
È stata una tappa molto bella che ha visto poi la vittoria comunque di un gruppetto che si era avvantaggiato ancora prima degli sterrati e vinta dal francese Turgy, e quindi a livello di classifica generale chiaramente c'è stata una corsa nella corsa, la corsa per la vittoria con il gruppetto davanti che si sono dati attacchi su attacchi e poi alla fine ha prevalso Turgis. E dietro ci sono stati gli attacchi fra i quattro migliori della classifica che non hanno mosso nulla, perché poi alla fine sono arrivati tutti nello stesso gruppo, e quindi c'è stato questo tentativo di Tadej Pogačar di smuovere tutte le carte, di smuovere ancora una volta tutta la classifica, ma per il momento non c'è riuscito.
E nella tappa 9 di domenica c'è stata anche una polemica tra Remco Evenepoel e Tadej Pogačar con Jonas Vingegaard, perché quest'ultimo non ha collaborato per i primi due con i primi due nella parte finale della tappa. Diciamo, invece di seguire Pogačar e Evenepoel, Vingegaard ha deciso di rallentare, quindi non attaccare per andare a prendere il gruppo che si era staccato. Ascoltiamo l'intervista di Evenepoel in cui ha detto che in alcuni momenti della gara ci vorrebbero gli attributi e Vingegaard oggi non li aveva. Ascoltiamo cosa ha detto Evenepoel.
No, I think Tadej and I were not happy with this because I think maybe the podium for the Tour could have been decided today already. So, like I said, we have to accept race tactics, race situations, but sometimes you also need the balls to race. And unfortunately, maybe Jonas didn't have them today. But of course, Tadej and I both like to attack pretty far away from the finish, so we wanted to continue. Jonas is sometimes a bit more defensive, but we have to accept it and...
Ma insomma, dobbiamo accettare, no? che oggi Vingegaard ha deciso di non usare gli attributi. Questo era un estratto dell'intervista di Evenepoel preso dalla pagina Instagram di SBS Sport, che appunto vi racconta il Tour de France in questi giorni. E questa polemica è stata per noi analizzata dal nostro esperto di ciclismo Petrò, che ha individuato la condizione non ottimale di Jonas Vingegaard come uno dei possibili motivi di questa non collaborazione.
Alla fine Remco Evenepoel può considerare, come ha detto anche nelle interviste, la sua nona tappa molto positiva, anche se ci sono stati alcuni problemi. La maglia bianca oggi ha veramente difeso il secondo posto in classifica generale su tutti gli sterrati, rilasciando appunto e dicendo anche la mia giornata è andata bene, non ho sofferto molto, mi sentivo bene sullo sterrato, e aveva previsto anche degli attacchi di Tadej Pogačar. Poi però c'è stata anche una frecciatina nei confronti di Jonas Vingegaard, che quando si sono ritrovati in tre, cioè lui, Pogačar e lo stesso Vingegaard, e avrebbero potuto tentare di magari staccare sicuramente Roglic, ma magari anche di riuscire ad andare a prendere il gruppo davanti e giocarsi poi la vittoria finale, Evenepoel ha detto: non ho capito perché Jonas Vingegaard non ha voluto collaborare con me e Tadej Pogačar. Poi ha pensato anche forse la tattica della Visma Lisebike è un'altra, e quindi la rispetto. Certo è che negli ultimi tempi si è visto un Jonas Vingegaard che forse non è al 100%, ha visto come si è presentato al Tour, e quindi sta un po' sulle sue, nel senso non collabora magari in alcuni momenti, forse proprio perché magari in questa settimana non si sente molto bene, oppure perché aspetta una forma migliore proprio per il finale di Tour, oppure vuole risparmiare energie sapendo che non è al 100%.
E questa appunto era l'analisi di questa polemica appunto del nostro esperto di ciclismo Petrò su questa tappa appunto con partenza e arrivo da Troyes.
Ah, ecco cos'era.
Eccola lì. Mi sono ributtato e ce l'ho fatta.
Invece, per quanto riguarda il programma di questa settimana, oggi giornata di riposo, domani sarà una tappa totalmente pianeggiante, perfetta per i velocisti, mentre interessante la tappa di mercoledì. Ascoltiamo ancora le parole di Fabio Petrò che ci introducono quel che succederà questa settimana nel Tour de France.
Una tappa che è un su e giù continuo, 211 chilometri, non possiamo categorizzarla come una tappa di montagna, però ci saranno 4.350 metri di dislivello, quindi ha un finale diciamo degno di un tappone alpino, anche se non è considerata come una tappa di montagna, una serie di cotte o di, come le chiamano i francesi, da scalare, che sicuramente andranno a spezzare le gambe a tanti corridori. Molto probabilmente qui ci sarà un arrivo magari in fuga, perché quelli della classifica sicuramente, magari se si muoveranno, si muoveranno proprio nelle ultime salite, che sono di seconda e terza categoria, dove si potrebbe pensare di fare un attacco, altrimenti ci sarà molto probabilmente un arrivo di un gruppo in fuga, o magari di un gruppo molto meno folto che tutto il gruppo. Nella dodicesima tappa e nella tredicesima tappa invece avremo altre due tappe pianeggianti per le ruote veloci, quindi per i velocisti.
E dopo aver ascoltato quello che sarà il programma del Tour de France per questa settimana, chiudiamo con due storielle molto divertenti e molto interessanti riguardanti appunto ciò che è successo negli scorsi giorni. La prima riguarda la doppietta di Binyamin Girmay, il 24enne eritreo che è diventato il primo corridore di colore a vincere una tappa al Tour e il primo addirittura a fare il bis. La sua vittoria è stata un momento di grande orgoglio per tutto il popolo africano, e lo stesso Binyam alla fine della gara ha dichiarato che è incredibile vincere due volte e dedica questa vittoria a suo padre, a sua madre e a tutta la sua famiglia che lo ha sempre supportato. Però ha anche dichiarato che è orgoglioso di ciò che ha fatto, perché da dove arriva non è assolutamente facile emergere e diventare un corridore professionista. L'altra storia invece che voglio raccontarvi è quella del bacio di Bernard, ovvero il bacio del ciclista Bernard alla moglie e il figlio durante la cronometro di domenica. Siccome però la tappa era sul finale e il ciclista appunto francese, passando vicino a casa sua, ha dato un bacio appunto alla moglie e il figlio che erano a bordo strada, si è proprio fermato e ha dato un bacio. Però i regolamenti appunto non hanno cuore, così il 32enne corridore della Lidl Trek si è visto arrivare dalla giuria un'ammenda di 200 franchi svizzeri, pari a circa 205 euro. La parte più bella di questa storia è stata la sua risposta, del corridore, che ha detto: scusa cara commissione, sarei felice di pagare 200 franchi per vivere quel momento ogni giorno. Questa era l'ultima storia riguardante anche il Tour de France. Vi rimandiamo al prossimo segmento di sport nel programma di SBS Italian di venerdì. Buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.